L'attenzione degli inquirenti si concentra sull'autostrada, costruita oltre 40 anni fa, che richiede costanti interventi di manutenzione. L'altro aspetto riguarda il guardrail, una barriera in calcestruzzo e acciaio concepita per ammortizzare gli urti delle auto e solo entro certi limiti in grado di assorbire l'impatto con mezzi pesanti. In base alle prime ricostruzioni, la barriera avrebbe ceduto quando ormai la velocità del veicolo, caduto quasi verticalmente, era molto bassa. L'ingegnere Enrico De Vita, esperto di sicurezza stradale.
In termini europei, un'autostrada deve avere una protezione ai veicoli pesanti e soprattutto a quelli con molti passeggeri, tale da non rompersi in briciole. Addirittura, io dico briciole, ma quella non si è sbriciolata perché erano tratti di cemento e acciaio appoggiati per terra con un legame al viadotto così labile che l'ultimo colpo ha fatto precipitare un pezzo di guardrail, di barriera integro. Quindi vuol dire che proprio era agganciato soltanto in teoria al viadotto. Ma il problema nostro italiano è che mancano i controlli sulle costruzioni, sui manufatti. Il collaudo finale non è un dato che tutti noi conosciamo, del quale possiamo fidarci, perché se è stata costruita 40 anni fa, vorrei sapere chi ha ricontrollato successivamente in quel viadotto nel quale erano state addirittura rifatte due tronconi, due dei ponti, chi ha agganciato e come ha agganciato quel guardrail che era di cemento nella parte esterna e d'acciaio nella parte interna.
Sono dunque da appurare eventuali carenze nella resistenza e soprattutto nell'installazione e nella collocazione delle barriere lungo il tratto autostradale teatro della tragedia.
Normalmente si fa al contrario, si mettono barriere a New Jersey sul lato che divide le due carreggiate per evitare lo scavalcamento, mentre sull'esterno, specie in un viadotto, è obbligatorio mettere una barriera che protegga i veicoli pesanti, specie se, come in questo caso, è stato colpito con un piccolo angolo. Le barriere di prova nuove che si fanno adesso resistono a urti di tir di 44 tonnellate con angoli di 15 gradi. Quell'angolo dell'impatto visto in televisione era decisamente un angolo inferiore ai 15 gradi e un bus di quel tipo con 44 persone pesa meno di 20 tonnellate. Quindi doveva resistere quel guardrail, assolutamente. Nelle immagini si vede che invece per tratti di 200 metri circa è crollato giù, si è disintegrato, si è staccato ed è precipitato al di sotto. Questo è inconcepibile al giorno d'oggi.
L'autobus aveva 18 anni e aveva percorso oltre 900.000 chilometri. In base ai primi accertamenti, la rottura della trasmissione avrebbe messo fuori uso i freni, trasformando l'autobus in un tratto in discesa, in un mezzo senza controllo, nonostante il disperato tentativo dell'autista. Una dinamica che però presenterebbe delle incongruenze.
Dal punto di vista tecnico, come ingegnere, non riesco a comprendere come possa un differenziale, si dice che si sia rotto un differenziale, rompersi e coinvolgere contemporaneamente anche l'impianto freni, tutto l'impianto freni. C'è qualcosa che non funziona, probabilmente nei prossimi giorni verrà chiarito questo tema. Anche l'impianto freni non può cedere di colpo tutto. C'è sempre un circuito incrociato che mantiene, specie i freni anteriori, almeno il 40% dell'efficienza frenante. E un differenziale non si può rompere in discesa, si può rompere un giunto, ma non tutto. C'è qualcosa che non funziona in questa ricostruzione, anche perché l'appoggio che ha tentato l'autista sul fianco destro non può avergli aumentato la velocità. Il tamponamento e la deformazione delle 14-15 vetture prima del salto nel vuoto hanno provocato un ulteriore rallentamento. Alla fine è corretto dire che quando il Pullman è precipitato la sua velocità era prossima a zero. E lo dimostra anche la parabola che ha compiuto nel vuoto. L'atterraggio poi dal viadotto sicuramente è stato di nuovo ad alta velocità, perché a quel punto da zero, con una caduta di 30 metri, l'impatto per terra è avvenuto sicuramente fra gli 80 e gli 85 km/h.
Il bus precipitato dal viadotto era stato revisionato a marzo. La vicenda solleva dubbi e perplessità su come vengano svolti i controlli durante le revisioni periodiche.
Ci sono non lo sappiamo, in Italia ci sono a tutti i livelli, ci sono sia a livello delle vetture private sia a livello dei mezzi pubblici, ci sono addirittura delle complicità che vanno appurate. Sappiamo che è carente in Italia sia il controllo dei mezzi sia il controllo dei controllori, e quindi siamo doppiamente lontani da poter garantire che una vettura che abbia una certificazione, una vettura, un veicolo, sia poi coerente con tutti quanti i suoi requisiti. Da questo a dire che in quel caso c'erano state delle manchevolezze, senza le prove non si può fare. Accerterei, ma quando ci sono delle crocette su varie voci, controllo impianto freni, si mette una crocetta, questo è ben lontano dal dire se l'impianto freni aveva dimostrato delle lacune, delle perdite. E sappiamo che c'è un invecchiamento, in 18 anni ci possono essere invecchiamenti, ma sono sempre di natura progressiva, e comunque chi ha fatto la manutenzione di quel mezzo prima conosce quali erano le carenze di quel veicolo, non totali ma parziali.
È stato inoltre disposto l'esame autoptico per l'autista del mezzo per capire se il conducente abbia avuto un malore improvviso o se precedentemente abbia fatto uso di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora l'ingegnere Enrico De Vita.
Penso che tutto dipende dalla perdita dei pezzi della trasmissione. Se è accertato che questi pezzi appartengono al veicolo e sono un semiasse, allora sì, l'autista era cosciente e l'ho visto. Se invece sono pezzi che non hanno nulla a che fare con la trasmissione o con quel veicolo, beh, allora la traiettoria potrebbe anche essere conseguente a un malore. Dico questo perché se l'autista si è accorto che per 200 metri ha buttato giù la barriera, e lo si è visto nelle immagini, lui camminava sul ciglio del burrone, e a questo punto lo sterzo almeno doveva essere funzionante, avrebbe dovuto tentare di correggere la traiettoria buttandosi verso l'interno, anche perché la velocità dell'autobus diminuiva costantemente, quindi doveva consentirgli di deviare all'interno e di buttarsi contro la parte robusta della barriera metallica. Non so perché questo non sia avvenuto.
Il comune di Pozzuoli, dove erano residenti almeno 29 delle 39 vittime, si costituirà parte civile. Lo ha reso noto il sindaco del comune campano, che ha anche ricordato come non si debba spegnere la luce quando i riflettori sulla strage di persone incolpevoli si saranno allontanati. Restano critiche le condizioni di una ragazza di 16 anni. Si avviano verso la guarigione due dei tre bambini ricoverati in condizioni meno gravi nell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Sono stati dimessi infine due dei sei superstiti portati nell'ospedale Moscati di Avellino. A Mediolo Monaco, Radio Vaticana.